Grazie. Il testo che prendiamo in esame oggi è uscito nel 2008 e si riferisce a dati accertati fino all'inizio di quell'anno, prima cioè che scoppiasse in tutta la sua furia la grave crisi finanziaria ed economica che è tuttora in corso e che, nonostante gli ottimismi di maniera, non accenna a finire, perché dispiega nel contesto italiano i suoi effetti più deleteri, soprattutto in termini di scarsa crescita e di distruzione di posti di lavoro. In questo volume curato da Pippo Aranci, che ringraziamo per la sua presenza, ed Andrea Forti, si esamina una delle questioni più rilevanti connesse all'esame della questione economica del nostro Paese, che inevitabilmente entra nel dibattito politico, anche se talvolta in modo distorto. La questione in sostanza è quella dell'affidabilità di quei complessi indicatori economici che vengono pubblicati periodicamente da parte di importanti organismi internazionali, ovvero da istituti di ricerca privati, oppure da prestigiose testate giornalistiche, e che diventano subito oggetto di discussione nel nostro Paese, anche a causa dell'endemico provincialismo del nostro Paese, rispetto alla posizione in cui di volta in volta l'Italia risulta piazzata. L'avrete letto anche voi, l'Italia scivola di altri due posti nell'indice tal dei tali, nell'indice tal altro, è colpa del governo, dice l'opposizione, è colpa della situazione internazionale, cose di questo tipo. Quasi mai si va a capire che cosa significa quel parametro, chi l'ha costruito e per quale motivo lo ha costruito. Nella prefazione al testo Aranci ricorda che questo tipo di raffronti sono inevitabili e tutto sommato anche giusti e necessari, nel senso che la qualità del sistema democratico e la competitività del sistema economico non possono che guadagnare da un serio confronto rispetto alla dimensione internazionale. Si tratta di uno stimolo a far meglio, a valutare le performance dei paesi affini al nostro e confrontarle con quelle del nostro paese, comprendendo le cause e i meccanismi che sono alla base delle nostre arretratezze e sapendole leggere correttamente. Per questi motivi, prosegue Aranci, occorre utilizzare come punto di riferimento anche in termini istituzionali il cosiddetto processo di Lisbona. Il processo di Lisbona è una serie di obiettivi strategici fissati dal Consiglio europeo nel corso di una sessione che si tenne nel marzo 2000 nella capitale portoghese, basati sull'obiettivo di fare dell'economia europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro ed una maggiore coesione sociale. Obiettivi ambiziosi, come si vede, e a dir la verità mai revocati, formulati del resto nell'imminenza dell'entrata in vigore della moneta unica europea, l'euro, che sarebbe avvenuta il 1 gennaio 2002, quando aveva una qualche legittimità l'aspettativa di un governo dell'economia europea che evolvesse in qualche misura in una forma di governo politico, prima che l'affondamento del processo di Costituzione europea costringesse a ripiegare su traguardi più modesti e la crisi economica mettesse in forse persino l'acquisizione stessa di uno spazio monetario unico europeo. E tuttavia, la necessità della lettura di questi indici e dei confronti che essi instaurano è evidente, anche se non sempre è facile comprendere alcuni elementi che vi stanno alla base e che il volume di cui ci stiamo occupando ci aiuta a decretare. In effetti, un indicatore di competitività è composto da una serie di dati che vengono raccolti ed assemblati analiticamente basandosi su due elementi fondativi, che nel linguaggio tecnico vengono definiti hard data, deficit pubblico, tasso di risparmio, inflazione, tasso di cambio reale effettivo, spread fra tassi creditori e debitori, debito pubblico, e survey data, che sono le opinioni degli imprenditori intervistati sulla probabilità di una recessione l'anno seguente, sul miglioramento o peggioramento delle condizioni di accesso al credito per la propria impresa. In linea generale, credo si possa dire che la distinzione fra hard e survey sia quella fra dati di fatto ed opinioni. Opinioni magari anche molto qualificate, ma pur sempre opinioni filtrate dalle sensibilità personali, dalle paure, dalle speranze, anche dalla visione ideologica di chi le esprime, e forse anche di chi le raccoglie. Non è un caso del resto che nelle conclusioni gli autori mettano in guardia da questo tipo di rappresentazioni della realtà, evidenziando come gli indicatori più affidabili siano sostanzialmente quelli che raccolgono non opinioni ma informazioni puntuali e fattuali rispetto alla regolazione e all'insieme delle normative che incidono sull'attività economica, mentre altri privilegiano le opinioni soggettive degli intervistati, spesso espresse in risposta a domande molto vaghe e generiche. Le pare che questo paese sia più libero economicamente rispetto all'anno scorso? Che tipo di domanda è? E che risposta ci si può aspettare da una domanda di questo tipo? Opinioni che si riflettono in modo decisivo sul valore assunto dagli indicatori. Non è un caso che nella prima categoria, quella dei più affidabili, a giudizio di Ranci e di Forti, rientrino gli indicatori forniti da organismi internazionali come l'OCSE, l'indicatore PNR, o la Banca Mondiale, l'indicatore Doing Business, mentre nella seconda rientrano indicatori di carattere più privato come ad esempio quello promosso dalla Heritage Foundation e dal Wall Street Journal. Non è un caso, infine, che questo particolare indicatore sia il frutto della collaborazione fra una delle grandi roccaforti dell'intelligenza neocon, perché praticamente credo che i 2/3 dei collaboratori principali dell'amministrazione Bush provenisse dalla Heritage Foundation o vi avesse comunque tenuto delle conferenze o avesse partecipato a dei momenti formativi di quello particolare organismo. Il giornale, il Wall Street Journal, qui la destra economica e politica globale guarda come alla propria fonte di ispirazione. Qui si rimanda alla lettura delle pagine analitiche che il volume dedica a questo particolare testo, che colloca il nostro paese assai in basso nella sua classifica dedicata ai paesi dove vige una maggiore libertà economica, intesa sotto il profilo della deregulation totale in materia di servizi pubblici, di diminuzione delle tasse per i più ricchi, di eliminazione di ogni forma di regolamentazione del lavoro e molte altre simili cose. Anche se qualcuno potrebbe dire che siamo sulla buona strada per migliorare a giudizio di questi severi esaminatori. La fallacia di questa impostazione è già rilevata dagli autori del nostro testo nel momento in cui contestano l'assunto dei creatori di questi indicatori, per cui la spesa pubblica e la regolazione sembrano essere considerate sempre e in sé negative, come se una spesa pubblica di buona qualità orientata a migliorare il capitale umano, la ricerca e l'innovazione, non servisse a favorire la crescita economica e la stessa libertà dei cittadini di realizzare le loro aspirazioni. Inoltre, fra gli ostacoli alla libertà economica, ad esempio, risulta incluso il controllo pubblico sulle tariffe dell'acqua, dell'elettricità, del gas, delle ferrovie e delle autostrade. Se attuati in modo opportuno, però, questi controlli servono a tutelare i consumatori su mercati di per sé non concorrenziali. Perché questo sarebbe un ostacolo alla libertà economica? O più radicalmente, che tipo di concezione della libertà economica c'è alla base di un concetto di questo tipo, che non sia la libertà del... Sì, insomma, diciamo chiaramente, la libertà del più forte di prevalere sul più debole. Si può quindi dire che in base ad un'analisi rigorosa e basata sui fatti, questo testo, fra le altre cose, ci aiuti a decostruire una serie di dogmi di questi ultimi anni che hanno falsificato, e non poco, il dibattito politico nel nostro paese e che ora stanno crollando su se stessi. Faccio riferimento ad esempio ad una fonte insospettabile come supplemento Affari e Finanza di Repubblica, che nella sua edizione di lunedì 6 dicembre, cioè lunedì scorso, ospita un articolo di Marco Panara sulla vicenda Fiat, dove fra le altre cose si mette in relazione l'avvertenza dell'azienda un tempo torinese con il riavvio della macchina dello sviluppo di un paese, il nostro, che da 20 anni ormai non cresce più. Ma Panara va oltre. Per 15 anni ci hanno detto che il problema era la flessibilità del lavoro, ovvero nei fatti la sua precarizzazione. Oggi, dopo aver flessibilizzato tanto, scopriamo che non è così. Per tornare all'esempio della Germania, uno dei fattori del recupero della produttività è stato il reintegro all'interno delle aziende di attività che erano state esternalizzate con il famoso outsourcing.
Ma lui è texano.
Ha
outsourcing. Allontanate dai venti della crisi le cortine fumogene, conclude il giornalista, si torna ai fatti. E i fatti sono che la produttività dipende assai più dagli investimenti che le imprese fanno in tecnologie ed organizzazione che dai lavoratori. La cronica arretratezza, figlia anche dell'indifferenza, se non dell'ignoranza, delle nostre imprese, forse di tutto il sistema paese, in materia di investimenti, ricerca e sviluppo, che è stata una delle costanti delle denunce di un ospite abituale dei nostri incontri, Luciano Gallino, e di pochi altri, emerge, per così dire, per tabulas, dagli indicatori qui analizzati, almeno i più seri, come uno dei veri vincoli alla competitività globale dell'Italia, insieme ad altre questioni oggettive come la semplificazione amministrativa, che altro dalla campagna ideologica e propagandistica contro la pubblica amministrazione condotta dai nostri governanti negli ultimi anni. Penso ad esempio a qualche ministro a mezzo servizio, anzi no, a qualche mezzo ministro a servizio pieno. D'altro canto, la stessa politica di indiscriminati tagli nelle politiche formative e culturali che è alla base dell'ultima legge di stabilità e che viene perseguita anche sotto le paludate spoglie della riforma universitaria è indicativa della mancanza di volontà da parte del governo di voler procedere significativamente sul piano dello sviluppo strategico in termini di ricerca e sviluppo. Ed è più aspirazione che siano i privati a supplire alle carenze del pubblico, in primo luogo perché non vi sono interessati, lo dimostra chiaramente tutta la vicenda dell'imprenditoria italiana nel corso degli ultimi anni. Tutto quello che poteva essere fatto in materia di ricerca, di smantellamento dei settori di eccellenza, di ricerca e sviluppo, che pure c'erano, ed è stato dimostrato autorevolmente, è stato fatto. Si è smantellato tutto quello che era possibile, salvo scoprire ad un certo punto che non era più possibile competere in termini di qualità, perché la qualità a sua volta è figlia della ricerca e dello sviluppo, e si è cercata la compensazione miserabile di competere nella compressione di salari sempre più bassi rispetto alla media europea e anche nella compressione dei diritti dei lavoratori. In secondo luogo, poi, perché spesso non ne hanno i mezzi economici le imprese private, che possono venire mobilitati solo da una precisa volontà politica al momento assente. Ciò spiega come mai le tabelle di Eurostat relative al posizionamento dei diversi paesi nell'ambito dei parametri di Lisbona ci mettano al 37° posto, che per un paese che nelle dichiarazioni magniloquenti dei suoi responsabili politici si gloria di essere una grande potenza economica ed industriale è uno smacco cocente. Se c'è una lezione generale che possiamo ricavare dalla assai istruttiva lettura di questo testo è che il ruolo della politica rimane insostituibile, perché nessun sistema paese, come ci insegnano ad esempio le esperienze tedesca e francese, può prosperare senza che vi sia stato un accompagnamento forte dei poteri pubblici in termini di investimenti, di orientamenti di fondo, di ricerca di armonizzazione fra gli interessi del capitale e quelli del lavoro, e non tentativi insieme ideologici e rancorosi di divisione fra le forze sociali. In una parola, senza una salda ed autorevole direzione politica. E questa rimane ancora un'aspirazione troppo alta per il nostro paese, confinata nell'iperuranio di un futuro chissà quando possibile. Grazie.